mille voci.
Una foto vale mille parole, non è un semplice modo di dire, al contrario è una sintetica giornalistica, direi, affermazione per sottolineare il peso e la forza che ha una fotografia nel mondo dell'informazione e non solo. Buongiorno da Alessandro Bertellotti. Pochi giorni fa è morto René Burri, lo ricorderemo tra poco con un inserto curato dal collega Rolf Schirk, ma vi rinnovo l'invito a raccontarci la fotografia che ha fermato per sempre un evento anche nella vostra memoria. L'immagine, insomma, qualcosa che senza nemmeno una parola vi è rimasta impressa. Non restate senza parole, dunque 0848 030707 per i vostri interventi, oppure un sms al 955 parola chiave rete 1. Qual è la fotografia che è rimasta per sempre nella tua memoria, che racconta un mondo, una realtà? Gianluca Grossi, buongiorno.
In realtà non c'è una immagine che stia sopra tutte le altre. Non ho, ecco, in questa memoria delle immagini una gerarchia precisa, che cambiano in continuazione, ce n'è una che sostituisce l'altra. C'è un ricordo particolare, devo dire, era il ricordo di quando ero un bambino e avevo un giorno, mi ricordo, avevo accompagnato mio padre in una redazione, nella redazione di un quotidiano, e avevo visto accanto alla una telescrivente giungere una fotografia, e in quei tempi le fotografie venivano incise su un rullo, una lastra posta su un rullo, e questa fotografia stava acquisendo i primi tratti, i primi contorni. Ecco, questo ricordo, l'idea di un'immagine che può giungere da lontano e raccontare una parte di mondo di cui direttamente non abbiamo esperienza. Questa è un'immagine forte. L'altra, credo importante, John Olson, la fotografia di un gruppo di soldati feriti, uno probabilmente morente, allungati su un carro armato nel sud del Vietnam, improvvisato a, come dire, ambulanza di fortuna, una fotografia del 1968, una fotografia di guerra. C'è tutta la tragedia degli esseri umani che finiscono dentro la violenza, la guerra, da combattenti o da civili, alla fine non importa. Ecco, questa fotografia per me esprime la assoluta fragilità dell'essere umano di fronte alla violenza.
Gianluca Grossi, reporter attivo soprattutto in Medio Oriente, lo conosciamo perché è un volto e una voce notissima nei nostri spazi informativi. Parleremo con te più tardi anche del tuo lavoro, di cosa sta succedendo a Monte Carasso in questi giorni. Katia Snozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Katia Snozzi, fotografa freelance, 40 anni, oltre 40 anni di attività, tra pochi giorni presenterà una mostra in bianco e nero presso l'ospedale regionale di Locarno La Carità, ne parleremo anche di questo, ma prima la foto, la sua fotografia, la foto che le è rimasta impressa o che ha segnato in qualche modo la sua vita.
Ma devo dire, ho un po' la stessa opinione come Gianluca, perché anch'io ho dei ricordi, evidentemente come quasi tutti di noi, sia foto di Werner Bischoff, diciamo il bambino col flauto in Sud America, o di Kappa, il soldato che muore nella guerra di Spagna.
La guerra di Spagna, sì.
Oppure evidentemente la bambina Napalm, eccetera, che sono sicuramente foto che hanno fatto la storia. Però personalmente cambia sempre, mi ricordo tantissime foto che per me erano molto importanti, che magari non avevano neanche dietro un nome famoso. Tanti fotografi che non hanno un nome fanno delle cose meravigliose, e magari era una di quelle foto che mi è rimasta in mente.
Sono tante le fotografie, insomma, par di capire, così giusto chiacchierando con amici al solito preparando questa trasmissione, a un collega è rimasto impresso per esempio il Concorde in fiamme al decollo, che è la fine di un'epoca, oppure appunto Che Guevara che fuma il sigaro, la foto di René Burri, ne parleremo tra poco. Raccontateci, insomma, quali sono le vostre fotografie, la foto o le foto che hanno segnato la vostra vita. Stamattina abbiamo accennato addirittura alla fotografia di una copertina di un disco, quella di Abbey Road dei Beatles, i quattro Beatles che attraversano la strada. Ricorderete sicuramente a questo punto, dopo avervela descritta, e quella è stata un'altra epoca segnata da una semplice fotografia, ancora prima della musica suonata dai Beatles. Antonio Mariotti, buongiorno.
Buongiorno.
Antonio Mariotti, giornalista del Corriere del Ticino, critico cinematografico e di fotografia. La sua fotografia?
Ma la mia fotografia, come quella delle altre, è una fotografia che cambia sempre, però ci terrei proprio a parlare di due fotografie. Una è già stata citata, quella di Robert Capa, del miliziano proprio colpito a morte, e l'altra pure di Robert Capa, perché penso che sia comunque un grande produttore di icone del XX secolo, quella dello sbarco in Normandia. Ma per due motivi che stanno dietro la fotografia: quella del miliziano, che suscita dibattiti ancora oggi, è stata messa in scena, è reale, Capa ha pagato qualcuno per far finta che morisse, ecco, tutto questo dibattito che ha suscitato polemiche, interventi del suo biografo, controinterventi, quindi la fotografia è vera o è messa in scena, questo è un dibattito che è ancora attuale oggi, e quella invece dello sbarco in Normandia, perché c'è questa confusione un po' dell'immagine. L'immagine non è perfettamente nitida, perché non perché l'avesse voluto Capa, ma perché Capa ha spedito il rullino alla sua agenzia, e la persona che ha sviluppato il rullino ha fatto un errore, molte foto sono andate perse, quelle che sono rimaste hanno questo particolare alone, e anche qui il fascino dell'errore. Si può anche pensare che ogni tanto le fotografie che fanno epoca siano state scattate per errore o a causa di un errore acquistino un fascino che magari in origine non avevano.
Al 955 parola chiave rete 1, una foto straziante, un bambino africano che sta morendo accanto un avvoltoio. Intuiamo che sta morendo perché c'è l'avvoltoio che aspetta solo quello, e questa forse è la forza della fotografia secondo questo ascoltatore. Credo che il fotografo fosse francese e poi si è tolto la vita. 0848 03 07 07, pochi giorni fa, come ricordavo in apertura, è morto il noto fotografo svizzero René Burri. Per ricordarlo vi propongo un'intervista a Michael von Grafenried, fotografo e organizzatore della mostra Swiss Press Photo, che nel 2011 ha attribuito il premio annuale proprio a René Burri. René Burri è conosciuto soprattutto per gli scatti a icone della storia, Che Guevara su tutti, ma non solo. Von Grafenried ha conosciuto Burri, ha lavorato con lui. Il collega Rolf Schirk gli ha chiesto se Burri gli abbia mai parlato di quegli scatti.
Ja, die Ikonen haben einfach einen kleinen Nachteil.
Sì, queste icone presentano un piccolo svantaggio. Le icone sono immagini semplificate e, a pensarci bene, è un peccato. Però le icone sono molto conosciute e questo si ripercuote sulla fama del fotografo. René Burri è conosciuto grazie alla sua icona, Che Guevara, ma in fondo si tratta di un'immagine ridotta. Le foto migliori di René Burri, in fondo, non sono i ritratti dei personaggi famosi. Non Picasso, Le Corbusier o Che Guevara, sono i ritratti delle persone sconosciute, della strada. La street photography era la sua specialità. La bravura di Burri era la sua capacità di combinare contenuto ed estetica. Si può dire che è quasi un re della fotografia chi riesce a combinare questi due elementi fotografici.
Lei prima diceva icona, diciamo anche una sorta di semplificazione, le persone sulle strade, quello era il discorso del reporter Burri. Si può dire che forse in qualche modo Burri era un po' vittima del successo di queste icone, di questi scatti così famosi?
Auf jeden Fall, glaube ich. Er hat diesen Che Guevara gemacht, und zwar konnte er den machen.
Assolutamente. Ha scattato il ritratto di Che Guevara, tra l'altro grazie al fatto che aveva il passaporto svizzero e non americano. I cittadini americani non potevano entrare a Cuba. Fu scelto dall'agenzia perché aveva il passaporto svizzero. Incontrò Che Guevara e ne scattò il ritratto. Questo ritratto fu pubblicato e ad un tratto la fotografia non era più sua, non ne aveva più il controllo. Lo scatto fu pagato alcune volte, ma poi non vide più un soldo per i diritti d'autore, anche se l'immagine, di cui aveva il copyright, comparve su magliette, cartelli e venne usata perfino su un orologio della Swatch. È così. Un fotografo scatta un'immagine e ad un tratto questa si libera e scappa. Nel caso di Che Guevara è successo in modo estremo.
La prima fotografia di René Burri, realizzata appare a soli 12 anni, ritrae Winston Churchill in auto con l'immancabile sigaro. È proprio così o è una leggenda?
Bisogna pensare che aveva solo 13 anni, era sul bordo della strada e ha seguito la vettura con la sua macchina fotografica. Per questo motivo Churchill è a fuoco mentre lo sfondo è fuori fuoco. Già allora che ci fosse un sigaro nella foto è un caso fortuito, ma forse anche un presagio per il futuro, perché Burri è sempre stato affascinato dalla gente che fuma il sigaro e lui stesso ha fumato il sigaro per decenni.
Era Michael von Grafenried intervistato da Rolf Schirch.
Un aggiornamento sulla viabilità sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo. Si raccomanda la massima prudenza tra Lugano Sud e Lugano Nord a causa di un cervo sull'autostrada.
0848 030707 per i vostri interventi oppure un sms al 955 parola chiave rete 1, ne riceviamo uno, non è possibile indicare una sola foto. Vanity Fair ci ha regalato molte copertine indimenticabili e ci sono accadimenti ed emozioni che si possono descrivere soltanto con uno scatto. Sono sicuramente impresse negli occhi e nel cuore di molti. La bambina nuda cambogiana, sì, in realtà è vietnamita, poi probabilmente ne parleremo, ma rimane impressa la fotografia durante un attacco al napalm. Papa Wojtyla, il terrore negli occhi dei due giovani condannati a morte, il viso della Bardot, un'emozione di bellezza, orrori di guerre che dovrebbero indurci a grandi riflessioni. Gianluca Grossi, come nasce la passione per la fotografia e l'obiettivo del fotografo è proprio quello di farci riflettere senza troppe parole?
Sì, diciamo che la passione per l'immagine più in generale è qualcosa che mi porto dietro da sempre. C'è stato, c'è ancora, ma c'è stato prima il lavoro con l'immagine in movimento, quindi con l'immagine televisiva. Nel corso degli anni, invecchiando sicuramente, accumulando esperienze, assorbendo immagini su immagini, ho, come dire, è nata spontaneamente, poi ho maturato anche questo desiderio di ragionare sulla immagine ferma, sul singolo fotogramma, quindi sulla fotografia, e di iniziare anche a cimentarmi con questo linguaggio. E questo perché? Perché io credo che oggi la fotografia sta conoscendo un grande ritorno da parte del pubblico. Il pubblico è molto interessato alla fotografia oggi. Perché? Perché la fotografia, credo, ha la funzione di liberare l'immagine televisiva dalle catene che le sono state messe e che sono diventate col trascorrere degli anni sempre più pesanti. La fotografia ci permette di capire nel confronto diretto e quando senza parole, senza didascalia, ancora meglio, ancora più forte, ci permette di capire attraverso questo confronto la profondità dell'immagine in generale, l'energia celata in qualsiasi immagine, e quindi anche, come dire, di risalire all'energia originaria che c'è anche nelle immagini televisive, che però fornite come sono fornite oggi, chiaramente inserite dentro un flusso che è la natura della televisione, e va bene così, hanno un po' perso. Ecco, la fotografia ci dice: attenzione, anche l'immagine in movimento, anche quella televisiva, ha la potenza della fotografia, perché è comunque il prodotto di uno sguardo. E quindi chi sta davanti a una fotografia credo capisce anche la necessità di liberare l'immagine in movimento dalle pesantezze e dalle, come dire, zavorre che le sono state messe. Liberare anche l'immagine televisiva per lasciare che esprima la stessa energia, la stessa, come dire, che abbia la stessa funzione Forza. Di resistenza verso il reale che ha l'immagine fotografica.
Katia Snozzi, il linguaggio che lei utilizza per comunicare è lo stesso, la fotografia, con energia e profondità, abbiamo sentito adesso da Gianluca Grossi. In che modo il suo linguaggio, secondo lei, trasmette energia e profondità? In che modo sceglie i soggetti per trasmettere questi messaggi?
Ma per me penso che sia importante che una foto non necessariamente deve far riflettere, però di magari fermarsi un attimo. E vorrei prendere l'esempio proprio di quella bambina del napalm, quella bambina sì. vietnamita, che quello è un, diciamo, un millesimo di secondi, stata immortalata in questa foto. Se noi la stessa scena l'avessimo vista in televisione, sarebbe passato, l'avremmo visto, ma sarebbe subito andata via. Ecco, di raccontare, cioè di far vedere un momento di vita in quel secondo lì, che si ferma lì. E quello per me è molto importante, che dopo una foto possa dare un'emozione o raccontare una storia senza che ho bisogno delle parole. Quello è il massimo, cioè questa senza didascalie.
La forza della foto è la semplice immagine, ciò che contiene, anche a volte addirittura con errori o con una forma certo. di approssimazione, come ha accennato poco fa Antonio Mariotti. Antonio Mariotti, il rapporto tra cinema e fotografia, abbiamo accennato al rapporto tra televisione e fotografia, il rapporto tra cinema e fotografia è molto solido, in modo molto così un po' anche presuntuoso mi viene in mente Stanley Kubrick, che prima di essere un grande regista è stato un grande fotografo. Giovanissimo oltretutto, anche lui ha cominciato prestissimo, da adolescente.
Sì, soprattutto credo negli anni 40-50, proprio nell'epoca d'oro del fotoreportage, c'è stato un via vai continuo tra cinema e fotografia, fotografi che diventavano cineasti o che comunque giravano anche film. Lo stesso René Burri ha realizzato dei film, dei documentari, se ne è visto del resto anche delle immagini che lui non aveva mai montato in questo documentario Projet Corrida, che ha realizzato con Marco Danna proprio per la RSI qualche anno fa. E d'altra parte il cinema, come è già stato accennato, è legato a una memoria fotografica. Marilyn Monroe, noi conosciamo, ci ricordiamo queste immagini simbolo di lei con la gonna che si alza sulla grata della metropolitana, piuttosto che e nessuno sa magari neanche a che film fanno riferimento. Cioè la memoria del cinema è fatta di immagini fotografiche. Se pensiamo che fino a qualche anno fa le bacheche fuori dalle sale cinematografiche erano tappezzate di fotografie in bianco e nero, che oggi sono diventate rarissime, che propagandavano i vari film, ma erano delle fotografie, non esisteva il videoclip, ecco, allora si poteva solo vedere magari il trailer, ma al cinema. E quindi cinema e fotografia, sì, anche oggi credo siano in continua commistione, ci sono sempre più anche sperimentazioni magari legate a un certo modo di considerare l'immagine al cinema che viene dalla fotografia e viceversa.
955 per i vostri sms, parola chiave rete 1, raccontateci le vostre immagini, le vostre foto, ciò che vi ha segnato o che ricordate con una particolare attenzione e commozione, o solo per rivolgere domande ai nostri interlocutori. 0848 03 0707. Ritorno da Gianluca Grossi, ma presentando un suo lavoro che è ancora visibile, è possibile ancora vederlo allo Spazio Reale a Monte Carasso fino al 2 novembre. Parliamo di Andy Rocchelli. Vi invito a scoprire questo fotografo morto in Ucraina nel maggio scorso, 5 mesi fa, aveva 31 anni. era un ragazzo impegnato a raccontare la guerra al confine tra Russia e Ucraina in quel momento. Spazio Reale dedica a Andy Rocchelli una mostra di suoi scatti, e il fotogiornalismo anche in questa occasione una sfida originale, ambiziosa, per raccontare il mondo da una finestra tutta particolare. Gianluca Grossi, lo chiedo a te perché hai curato questa esposizione. Ci racconti com'è nata questa esposizione e qual è il messaggio che vuole portare?
Certo, questa esposizione, l'idea dell'esposizione è nata nel mese di maggio di quest'anno, il giorno in cui si è saputo della morte di Andy Rocchelli. Io mi trovavo quel giorno a Donetsk, nell'est dell'Ucraina, a pochi chilometri dalla città nella quale è morto Andy Rocchelli. La notizia della sua morte mi ha detto: ecco, è giunto il momento di realizzare quell'esposizione che già da un po' di tempo avrei voluto organizzare. Un'esposizione che è dedicata al lavoro di Andy Rocchelli, colpito, ucciso da una scheggia di mortaio a Slovyansk, ma è dedicata anche a tutti i reporter che hanno dato la vita per raccontare il mondo. C'è la retrospettiva sul lavoro di Andy, che era accompagnato da un giornalista russo, Andrei Mironov, un attivista per i diritti umani molto famoso, anch'egli colpito e morto a causa di questo mortaio. Ecco, c'è la storia fotografica di Andy Rocchelli, gli anni raccontati attraverso il suo sguardo, e c'è l'omaggio reso proprio alla memoria di chi va sul terreno, espone la propria vita alla realtà e ai pericoli che accompagnano la realtà per raccontarci il mondo.
0848 030707. Stefano, buongiorno.
Sì, buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione, sempre bella e interessante.
Grazie.
Io voglio citare due foto nell'ambito sportivo che veramente mi sono piaciute. Una è quella del Lugo Koblet con la Miss Svizzera di allora, era veramente qualcosa che mi era stato impresso, il Lugo era il fenomeno del ciclismo. E l'altra è quella, ancora nel ciclismo, lo scambio della borraccia tra Bartali e Coppi, foto che ha fatto il giro del mondo. Bellissima anche quella.
Bellissima foto, perché non si capisce chi dei due dia la borraccia all'altro,
esatto,
è vero?
Esatto, ci vuole la FBI.
Questa è una foto che davvero ha segnato
sì,
il ciclismo. Stefano,
veramente.
grazie per la sua testimonianza. 0848 030707 per i vostri interventi. Non devono essere necessariamente foto di guerra, anche se quelle forse restano più impresse di altri. La foto dello scambio della borraccia, credo fosse sullo Stelvio, su una salita tra Coppi e Bartali, resta davvero nella memoria anche di chi non è appassionato di ciclismo. Katia Snozzi, è vero?
Sì, qualcosa mi ricorda.
Ecco fatto. Allora, abbiamo parlato della mostra che è in corso, che è presentata fino al 2 novembre a Monte Carasso, ed è imperdibile, davvero un'esperienza straordinaria e molto toccante sul lavoro di Andy Rocchelli. Mi permetto di presentarne un'altra che si chiama Bianco e Nero, che sarà una mostra fotografica di Katia Snozzi da venerdì 7 novembre all'ospedale regionale di Locarno La Carità. I soggetti sono completamente diversi, ma l'impatto, posso assicurarvi proprio a titolo personale, l'impatto delle fotografie è altrettanto forte. Ci vuoi spiegare come hai scelto le fotografie, come è nata questa mostra, e una curiosità, come lavori quando ti avvicini a questi soggetti, a questi temi, con quale spirito, in che modo il fotografo si avvicina a questi temi?
Ma qui per l'ospedale, siccome è uno spazio pubblico che trovo tra l'altro molto importante e bello, cosa fa l'ospedale La Carità, dando spazio a varie forme di arte come esposizioni, e dove la gente senza impegno possa vedere cose molto differenti. In questo caso qua si pensava di fare una cosa piuttosto un po' leggera, piacevole. cioè non cose troppo impegnative che magari qualcuno potrebbe anche sentirsi male, vedere cose di guerra, perché ci sono tantissime altre cose oltre la guerra, per fortuna. E abbiamo scelto di fare un'esposizione esclusivamente di bambini. Prima si pensava una cosa leggera, bambini sorridenti di tutto il mondo, però non sarebbe il mio vero lavoro se non ci fosse dentro magari anche qui o là una foto un po' più impegnativa, perché il mondo reale non esistono solo bambini che ridono.
Che faccia pensare, faccia capire meglio.
Esattamente. E quindi ci sono bambini di tutto il mondo, tristi, allegri, un po' di tutto, che è una selezione di foto, diciamo, di una quarantina di anni, tirati insieme di un archivio, cioè del mio archivio, e così vediamo di far magari anche piacere.
Come ci si avvicina a questi soggetti? Timidamente, in modo senza problemi, come quando scatta una foto a un bambino. Io mi permetto di presentare quella, la foto del bambino in Somalia, nascosto per metà da un velo, da uno straccio. Si intuisce però lo sguardo, la perplessità, eccetera. Quando si avvicina una foto verso un bambino, come si muove? Sorride, fa segno, scatta da lontano? Ecco, come funziona?
No, io normalmente non rubo le foto. Cioè sono sempre, cioè ero, perché adesso ormai ho finito quella parte di lavoro, cioè mi giravo comunque in giro la gente, prendo contatto, ci vuole tanta empatia anche. E quel bambino lì, di quel somalo, a parte che esiste esattamente una foto, uno scatto, è una cosa che si comunicava con gli occhi e si vede da quella foto che guardava, sapeva benissimo cosa succede. E penso, con bambini è più facile, perché i bambini si divertono anche a lasciarsi fotografare, fanno un mucchio di gesti e così. Tante volte quando sono in situazioni precarie, in guerre o in crisi o di fame, allora chiaro l'approccio è diverso. E lì bisogna andare molto più piano e prendere tanta tanta pazienza e lasciare assolutamente la dignità di ogni bambino.
Antonio Mariotti, la fotografia, il fotogiornalismo e la foto godono di buona salute, o internet, le moderne tecnologie, la possibilità per ognuno di noi di scattare foto ormai col telefonino hanno un po' banalizzato il mezzo, hanno banalizzato la fotografia come mezzo di comunicazione?
Ma io credo proprio invece il contrario, che questa proliferazione di foto su internet eccetera abbia valorizzato maggiormente la fotografia tra virgolette pura. Cioè, da una parte c'è un ritorno anche alla riscoperta delle tecniche analogiche da parte dei giovani, giovani diplomati di scuole di fotografia anche in Ticino, che riscoprono delle tecniche antiche che magari non hanno neanche imparato a scuola, ma che devono andare a riscoprirsi da soli. E d'altra parte anche nel fotogiornalismo, che magari fino a qualche decennio fa era un po' così considerato di serie B, si nota un livello crescente. Io appunto ho fatto parte l'anno scorso della giuria di Swiss Press Photo, quindi ho visto le centinaia di fotografie inviate da tutti i fotoreporter svizzeri per partecipare a questo concorso. E francamente non si ha più l'impressione che uno vada anche solo a documentare l'incidente d'auto, per dire così, due clic e via, proprio per la consapevolezza che esiste quest'altro flusso continuo su internet, quindi che chiunque passa può fare una foto col telefonino. I fotoreporter sono diventati molto più attenti e hanno dietro ogni foto fatta da un professionista c'è una riflessione precisa anche sul momento, che può essere tragico, eccetera. Quindi io credo che bene o male esistano queste due dimensioni, coesistano il flusso di foto su internet che chiunque può fare, va benissimo, eccetera, però d'altra parte c'è il tra virgolette professionista dell'immagine, che è comunque in grado di dare uno sguardo diverso, più approfondito, più originale su determinati avvenimenti. È una cosa che è sempre accaduta. Adesso questa contemporaneità, questa concorrenza è molto più accentuata, però credo che non, la sostanza non sia cambiata.
0848 03 07 07 Salvatore, buongiorno.
Buongiorno.
Le sue fotografie.
Abbasso la radio un attimo.
Se è possibile, ci farebbe davvero questa cortesia. Dica.
La mia fotografia, ce ne sono migliaia, chiaramente non mi so dilungare, è una in particolare, è che, dico subito il nome, un uomo che ha sfidato praticamente gli Stati Uniti d'America per la pace e per gli uomini che combattevano in Vietnam, ma nello stesso tempo in tutto il mondo. La linguaccia è Cassius Clay, la dimentichiamo.
La Cassius Clay.
Sì. Era una linguaccia, però era in sé in modo benevolo, di pace veramente.
Grazie Salvatore. Prego. Per la sua testimonianza. Prego. Invitiamo gli ascoltatori a raccontarci la vostra foto, esattamente come hanno già fatto Stefano, Salvatore e alcuni messaggi che sono giunti al 955. Gianluca Grossi: la cura nella foto non si è persa nonostante l'avvento della multimedialità e la possibilità per tutti noi di scattare fotografie anche con il telefonino, una cosa impensabile fino a 3-4 anni fa, direi.
Certo.
È cambiato il tuo modo di comunicare i grandi eventi che segui, oppure per te l'avvento di internet e la multimedialità non hanno avuto nessun effetto?
Io sono assolutamente favorevole alla proliferazione delle immagini, ritengo che non ce ne siano mai abbastanza di immagini. Circa internet ci sono due elementi da prendere in considerazione. Da una parte, internet ha permesso ai giornalisti indipendenti, ai freelancer come me, di accedere a una serie di potenziali, chiamiamoli clienti o testate, che prima erano difficilmente e diversamente raggiungibili. Internet ci permette di avere una visibilità globale e quindi sta poi a noi trovare le soluzioni per incanalare, ecco, il nostro lavoro in questa direzione piuttosto che nell'altro. Sull'altro versante è vero che la possibilità ormai di scattare fotografie, di filmare con il telefonino, ha trasformato sì il nostro lavoro in questo senso, cioè difficilmente saremo i primi sulla scena di un avvenimento. Parliamo un po' del terreno sul quale mi muovo io, gli scenari più o meno di guerra, insomma i conflitti eccetera. Ci sarà sempre qualcuno, un ragazzino piuttosto che un taxista, l'infermiere di un'ambulanza, che avrà già scattato la fotografia dell'evento o degli istanti immediatamente successivi a questo evento. Quindi necessariamente il nostro sguardo su la realtà dovrà essere diverso, dovrà cercare non più l'immediatezza della documentazione dell'evento, ma dovrà necessariamente già andare oltre, cercare lo scavo, la messa nel contesto, la scoperta di qualcosa che la fotografia scattata con il telefonino, il video raccolto col telefonino ha trascurato, non ha messo in evidenza. Anche questo credo sia un aspetto assolutamente positivo di questa concorrenza, ed è non da ultimo, direi forse anche in primis per tutti noi, una straordinaria scuola di modestia.
Katia Snozzi, l'importanza del dettaglio, andare oltre l'immediatezza della fotografia. Lei, l'impressione è che sia cresciuta con il suo lavoro raccontando i dettagli. È una scelta, un messaggio ben chiaro, oppure com'è nata la passione per raccontare? Ricordo una foto per esempio sua dove c'è una donna con un orecchino e si vede, praticamente si rimane concentrati sulla forza e la bellezza dell'orecchino, anche se la foto è stata scattata credo in Somalia o in Etiopia, insomma si rimane sempre stregati da un dettaglio e da una particolare che altre persone o chi è fotografo amatoriale non riesce a raccogliere. Come nasce questa passione per e la forza del raccontare un pezzettino di foto che racconta l'intera foto?
Ma penso che è proprio una cosa molto intuitiva. Cioè, quella donna lì, tu mi dicevi appunto che hai visto sto orecchino, che probabilmente per me era l'ultima cosa che ho visto. perché lì il gesto come con la mano che è davanti il volto è un gesto talmente dignitoso, talmente grande, che già quello, quell'attimo lì per me era quello. Io l'orecchino sinceramente non è che l'ho visto, me l'hai detto tu, però sono appunto quei momenti che passano, che è una cosa molto intuitiva. A parte che io lavoro ancora veramente all'antica, nel senso che anche adesso con il nuovo progetto che sto facendo, io scatto mai più, per esempio per i portrait, per i ritratti, non scatto, faccio mai più di 10 foto, per esempio, perché se non riesco a tirar fuori quel pezzetto di anima di una persona in quell'istante, allora magari non è il caso di continuare, perché la persona dopo prende un volto tutto gelato, non è più naturale.
Ecco, si stabilisce subito una forma di comunicazione tra il soggetto fotografato e il fotografo. Se non si stabilisce subito, c'è il rischio che non si stabilisca per niente. Questo è quello che intendo.
Per me sì, nel progetto che sto facendo adesso, cioè parlo di ritratti adesso, se funziona subito va bene, se no diventa difficile.
Io mi ricordo la foto dei lavoratori seduti su una trave, ci scrive un ascoltatore al 955 parola chiave rete 1, ricordo che ha spopolato tantissimo facendo copie simili, pubblicità televisive, aneddoti di slogan pubblicitari, non ricordo di chi sia, tante volte davvero non è importante chi fotografa ma è importante il soggetto fotografato. Antonio Mariotti, abbiamo parlato, accennato al rischio di banalizzazione e all'immediatezza della fotografia nel tempo, proprio come nella cinematografia, nel tempo sono cambiati gli strumenti utilizzati per scattare una foto. Posso immaginare che nel 72, quando ha cominciato Katia, ci fossero solo, anzi c'erano solo macchine meccaniche. Oggigiorno l'attrezzatura fotografica consente subito di capire se la foto è una foto azzeccata oppure no.
Sì, però non credo che la sostanza sia cambiata. Io penso che il fotografo che veramente va alla ricerca dell'emozione, della forza dell'immagine, come diceva Katia, non scatti 500 ritratti della stessa persona per poi estrarre il ritratto eccezionale. Io penso che appunto chi svolge questo lavoro con un intento di questo tipo badi ancora a quello che Henri Cartier-Bresson chiamava l'attimo decisivo, cioè proprio il momento in cui, lui diceva, il cervello e il cuore si mettono sulla stessa linea e esce quell'immagine, tra virgolette, magica, che poi si potranno ancora scattare altre 5.000 immagini, ma non uscirà mai più. Ecco, quindi il mezzo tecnologico sicuramente comporta dei cambiamenti. C'è tutta una generazione di fotografi che ha cambiato a fatica dall'analogico al digitale. Lo stesso René Burri, se prima aveva al collo la Leica analogica, negli ultimi anni aveva al collo protocollo la Leica digitale, ma non vuol dire che scattasse 5.000 fotografie al giorno, anzi, il suo modo di lavorare non era fondamentalmente cambiato. Ecco, quindi penso che il mezzo sia un mezzo da conoscere, da usare nel migliore dei modi. È chiaro, non si può rimanere legati al passato, anche perché è sempre più difficile, sempre più costoso, non si trovano più laboratori che sviluppino i film, gli stampatori sono sempre più rari, e quindi c'è una difficoltà oggettiva nel portare avanti la fotografia analogica, però non credo che il digitale debba essere preso come una pacchia o la possibilità appunto di
fare quello che
si vuole.
Chiedo a Samuel e a Carlo, che sono in linea in attesa di attendere un attimo, perché Katia Snozzi vuole intervenire.
No, volevo solo dire quello del digitale e analogico, che io evidentemente ho imparato il mestiere completamente nel sistema analogico. Quando ho dovuto per forza cambiare anche sul digitale, ancora adesso io veramente non guardo dietro il display, cioè quello che si vede da tanti giovani che fanno la foto e guardano il display, è proprio un gesto. E io all'inizio con la prima macchina ho incollato dietro il display con uno scotch nero, perché mi dava fastidio, perché cosa funzionava una vita non vedevo perché non dovrebbe funzionare anche adesso.
Le nuove generazioni sono sicuramente perplesse davanti a questa sua affermazione. Abbiamo in linea Samuel, che è un fotografo di T-Press. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, tu ci hai inviato un messaggio al 955, ma mi permetto di chiederti di ribadire il tuo messaggio in onda per tutti gli ascoltatori, perché è fonte di discussione. Prego.
Sì, no, appunto, intendevo, visto che voi prima parlavate di quantità, di internet, di immagini, il mio pensiero era proprio sul fatto che comunque è vero che ci sono una quantità industriale di immagini, che siano belle, che non siano belle, quello è poi discutibile, ma è anche vero che comunque il mercato di adesso comunque non sta più, almeno secondo la mia esperienza, non sta più tanto a che qualità uno propone. E questo è un po' il triste di dove si sta andando, perché è vero che con l'analogico ci curavano determinate cose, ma adesso col digitale si può stare attenti molto di più a dei dettagli che prima con l'analogico probabilmente stavi meno, ma era più importante avere l'immagine.
Quindi il mercato ora guarda meno alla qualità. Grazie per la tua testimonianza, che sarà... Prego, prego.
Dico, secondo me sì, poi dipendenza dei clienti, dipendenza di chi cerca le foto, però ho un po' questa impressione che va bene, è meglio adesso, in questo momento è meglio avere più che avere bello.
Grazie, quindi, grazie per la tua sì. Osservazione. Sentiamo Carlo in linea, buongiorno.
Buongiorno, e volevo soltanto dire che con l'avvento del telefonino le persone sono diventate superficiali, sono superficiali, tutto viene fotografato, tutto, qualsiasi cosa, senza pensare, senza guardare. Ma è tutto diventato anche superficiale sui giornali, le foto dei giornali sono diventate sempre più grandi, ma sempre con meno realtà, con qualche cosa, tanto per dire, ecco, questo è il signor tal dei tali. Quindi per me la tecnica, la vera tecnica fotografica, il feeling del fotografo è morto.
Si sta perdendo o addirittura morto. Grazie Carlo per la sua osservazione, che apre l'ultima parte della trasmissione, l'ultimo giro di domande. Ma prima una foto che fa ancora riflettere: l'immagine delle Torri Gemelle in fiamme. Ci scrive un ascoltatore: non neanche il crollo della torre, che è un'immagine molto, un film molto in movimento e assolutamente agghiacciante, ma le torri in fiamme, quelle davvero ce le ricordiamo tutti, e ci ricordiamo anche dove eravamo, ma questo sarebbe il tema di un altro mille voci. Antonio Mariotti, Prego, voleva intervenire.
Brevemente, proprio sul problema sollevato da Samuel, cioè quello del mercato. È chiaro che il mercato della fotografia, è vero, è cambiato tantissimo se noi pensiamo appunto all'epoca in cui queste grandi riviste come Life, Paris Match, Epoca in Italia erano un punto di riferimento assoluto e tutti i grandi fotografi vedevano le loro foto pubblicate su queste riviste. Ecco, oggi purtroppo questo mercato non esiste più. È vero, questo l'abbiamo visto anche nell'ultima edizione di questo Swiss Press Photo, dove per la prima volta credo sia stata messa la regola: le fotografie non necessariamente devono essere pubblicate su un media svizzero, perché effettivamente esistono dei reportage bellissimi fatti da fotografi di tutto il mondo che nessuno ha mai visto, o che magari
non trovano spazio.
Esatto, e questo è veramente un peccato.
Avevo 10 anni, c'era la guerra in Vietnam, riceviamo al 955 una bambina nuda che scappava e l'attacco al napalm, e il fotografo, mi sembra che con quello scatto vinse il premio Pulitzer. Il Vietnam fu una guerra raccontata soprattutto con immagini, Gianluca Grossi. È vero che è sempre più difficile trovare spazio sui giornali, ed è vero, come sostiene Samuel, fotografo di T-Press, che per gli editori ormai interessa avere invece che avere bello?
Ma dipende un pochettino forse da testate. Io, diciamo, sono ottimista, non dico per natura, ma mi costringo, ecco, per così, ad essere ottimista, ad vedere un po' gli aspetti positivi della realtà. È un mondo che ha preso velocità, è un mondo che ha conosciuto una proliferazione di testate, ma alla quale non corrisponde anche, come dire, necessariamente la qualità. Un grande problema è che oggi la fotografia fatica a produrre il pane del quale una persona ha bisogno per stare al mondo. Se un viaggio compiuto in un paese per testimoniare una realtà, le operazioni affrontate per documentare un conflitto costano molti soldi al giornalista indipendente. Quante fotografie riesce poi a sistemare, no? A indirizzare la testata che le pubblica? Poche. Quanto vengono pagate queste fotografie? Molto poco. Ecco che l'aspetto forse finanziario è ancora più importante. Bisognerebbe da questo punto di vista che si torni, ecco, alla piena valutazione, ad apprezzare pienamente lo sforzo che c'è dietro uno scatto. Tuttavia, ecco, bisogna la testa dura, ecco, io credo serva avere un po' la testa dura, picchiarla un po' di qua, un po' di là, poi se uno crede in qualcosa troverà sempre il modo per realizzare. Lamentarsi sì, va bene, è una forma di sport, ce ne sono di più sani. Ritengo che vedere gli aspetti positivi della realtà innanzitutto ti permetta di vivere più allegramente, di continuare a credere nel senso che il tuo lavoro ha. Se poi si trovano sempre meno persone disposte a valorizzarlo, a riconoscerne la qualità, certo, è rattrista la cosa, ma non per questo bisogna rinunciare a credere fino in fondo al senso che ha il proprio lavoro, la propria missione. Alla fine questa testardaggine credo sortirà anche un effetto positivo.
Posso ricollegarmi alla mostra dedicata a Andy Rocchelli che tu hai curato, perché c'è una sezione dedicata a fotografie che Andy Rocchelli aveva scattato a Mosca proprio per vivere, sì, e pagarsi da mangiare l'affitto a Mosca. Fotografava ragazze single che pubblicavano, sì, su internet le loro proposte di matrimonio, e sono fotografie di una umanità straordinaria, assolutamente unica.
È vero, e lui campava così con un panino al giorno, per così dire, però ne ha fatto, all'inizio, scusami se ti interrompo, ma all'inizio era una forma di lavoro per mantenersi, alla fine ha scoperto la finestra che questo lavoro gli apriva appunto su un aspetto della società russa, sull'aspetto anche delle donne, ecco, della condizione femminile di alcune donne, una straordinaria possibilità di compiere un viaggio all'interno di questo mondo.
Katia Snozzi, in brevissimo, in pochissimi secondi, è obiettivamente più difficile riuscire a esporre le proprie fotografie oggi, in questo momento, in questo periodo storico, oppure no?
Ma penso che più vecchi che si diventa, più facile diventa, magari. No, no, no. Perché uno che è veramente ancora in piena professione, così probabilmente ha altri pensieri. Andando già oltre l'età AVS, magari uno c'ha già un archivio che dice adesso magari mi piacerebbe far vedere diverse cose, ecco, cioè è più quello.
Ha un archivio più grande, quindi è più facile probabilmente esporre.
Probabilmente.
Domani a Mille Voci ritrovate Sara Tognola, che camminerà con voi sul filo del gusto. Buongiorno.
Esattamente,
Sara.
Buongiorno, mi avete molto ispirata questa mattina. Mi viene in mente quel bambino che porta le baguette, credo sia una fotografia, ecco, di Cartier-Bresson, ma anche un'esposizione a Parigi che ho appena visto, a Les Invalides, della Seconda Guerra Mondiale, questi sguardi, pensando a quello che stava raccontando Gianluca Grossi, questi sguardi persi, disorientati eppure profondamente umani. E allora ci immaginiamo domani il gusto, ma anche una fotografia d'altri tempi, un piatto, una grande tavola. Vi inviteremo domani a un esercizio anche di memoria, un esperimento, perché no, di ipnosi, per sollecitare i ricordi attraverso appunto gusti, sapori più o meno perduti. Questo attraverso il Dizionario dei Sapori Perduti, autrice Elena Mora, che con il fratello Alberto hanno scritto e raccolto appunto ricordi dedicati alla memoria quasi, direi, prustiana del gusto. La puntata sarà completata in studio da una presenza gradevolissima, quella di Franca Canevascini, Rose, che molti conoscono come Rose, che ha da poco pubblicato Cibo e Vino, connubio divino, scritto con Davide Comoli. E poi raccoglieremo naturalmente anche i vostri ricordi gastronomici, un amarcord gastronomico, diciamo.
Mille Voci con Sara Tognola domani alle 11.05 RSI Rete 1. Io ringrazio Gianluca Grossi, Antonio Mariotti, giornalista del Corriere del Ticino, critico cinematografico e di fotografia, e Katia Snozzi, fotografa freelance da 40 anni impegnata in questo mondo. Vi ricordo la sua mostra fotografica Bianco e Nero all'ospedale regionale di Locarno La Carità a partire dal 7 novembre. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.